credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi i nostri orizzonti si spingono molto, molto in là. Andiamo veramente in uno dei posti che vengono considerati i paradisi per le vacanze. Andiamo cioè a Zanzibar. Ma lo facciamo per parlare di un'iniziativa che non è legata al turismo, ma che è legata invece ad una veramente alla generosità di un uomo che è nostro ospite qui in studio, Mario Rosati. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Mario Rosati è un dentista che è andato in appunto a Zanzibar in vacanza, però non ha soltanto, suppongo, passato una bella vacanza, ma è successo qualcos'altro, vogliamo raccontare?
Esatto, sì, senza meno. E praticamente siamo andati in vacanza nel 2005 con mia moglie e mia figlia e abbiamo conosciuto occasionalmente un prete che aveva una missione cattolica a Kitope, che è un villaggio all'interno, e diciamo scambiando quattro chiacchiere con lui, era la Pasqua del 2005, lui ci invitò a visitare la missione e così il giorno dopo andammo e lo conoscemmo con diciamo all'interno del suo ambiente, quindi all'interno della missione, con la scuola, con l'ambulatorio medico, con la chiesa e con la casa delle suore. A questo punto lui ci chiese di dargli una mano, così nacque, diciamo, l'intenzione di dargli una mano. Per un paio di anni c'è stato questo rapporto fondamentalmente più economico che non personale, e quindi abbiamo aiutato a costruire un pozzo dell'acqua, l'abbiamo aiutato a fare alcune cose per la missione, e poi quando si è trattato invece di prendere una decisione un pochino più spinta, perché l'idea era quella di costruire e di far funzionare un ambulatorio all'interno di questa missione cattolica, diciamo mi sono appoggiato a un'associazione di Milano di dentisti, in quanto ovviamente da solo non avrei potuto sostenere l'impegno di un ambulatorio in quella regione. E una volta ottenuto l'appoggio di questa associazione, ho iniziato a progettare un qualcosa che potesse avere una valenza più continuativa, che non così sporadica come fino a quel momento avevo fatto. E a questo punto è nata l'idea di fare questo ambulatorio odontoiatrico è passato attraverso vari step, quindi passaggi burocratici, passaggi tecnici, logistici, spedizione di un container con tutta l'attrezzatura, fino ad arrivare a quest'estate in cui a giugno sono andato giù perché era arrivato il container con tutta l'attrezzatura, abbiamo montato il tutto e ad agosto c'è stata l'inaugurazione di questo centro odontoiatrico dopo 6 anni dall'inizio del primo viaggio, e dopo 5-6 anni è nata questa realtà. Questa realtà adesso è operativa, fondamentalmente ci sono dei volontari che si alternano in questo momento della SMOM, cioè dell'Associazione Solidarietà Medico-Odontoiatrica nel Mondo, che è un'associazione alla quale io mi sono appoggiato e che mi dà una mano nell'organizzare il tutto. E questi volontari vanno giù per un periodo di una settimana, 2 settimane, a seconda degli impegni. Adesso ce n'è uno che sta giù da agosto, quindi sarà giù per circa 3 mesi. L'impegno iniziale è quello di creare la formazione del personale locale, quindi c'è un tanzaniano che sta cercando di imparare a lavorare e l'obiettivo finale sarà quello di creare una struttura che si potrà sostenere, che si potrà automantenere, in modo tale da poter poi interrompere l'aiuto dall'Italia una volta che questa situazione sarà avviata e creare fondamentalmente un'opportunità di reddito e un'opportunità di sviluppo per una popolazione che altrimenti non l'avrebbe avuta.
Quindi una mentalità non unicamente assistenzialista, ma anche che invece porta un know-how.
Sì, diciamo che è un po' il concetto dell'associazione, della SMOM è questo. Non c'è una assistenza globale e perenne, ma una volta fatta un'analisi del bisogno e quindi una volta analizzata la necessità di intervenire in un determinato settore, creare le condizioni affinché la stessa popolazione possa poi rispondere positivamente a quel bisogno. Per cui la filosofia di approccio non è quella di soddisfare il bisogno, ma di creare le condizioni affinché la popolazione possa poi soddisfare da sola quel bisogno. Quindi creare le situazioni di sviluppo, di reddito, di alfabetizzazione, in modo tale che poi ci sia una sostenibilità.
Tutto questo ovviamente ha bisogno di fondi.
Tutto questo ha bisogno di fondi e ovviamente nella situazione di del progetto di cui io mi sto occupando, ovviamente stiamo cercando con delle iniziative personali, delle iniziative di amici, con delle iniziative della stessa associazione della SMOM, stiamo cercando di fare eventi, di fare delle serate a tema proprio per recuperare fondi, per generare una sostenibilità e creare le condizioni affinché piano piano questa realtà possa crescere fino ad arrivare al punto di mantenersi poi da sola. Quindi chiaramente purtroppo, come tutte le cose, i fondi sono indispensabili.
E tra le iniziative ci sono le cose più disparate.
Tra le iniziative ci sono le cose più disparate, sì, perché in effetti spaziano dalla serata, dal torneo di carte allo spettacolo fatto con una persona, anche del cabarettista romano, che si è prestato gratuitamente alla serata, oppure spaziano alle piccole iniziative che vanno dall'aperitivo o dalla vendita di piccoli oggetti, oppure semplicemente dalla raccolta di fondi dovuta per esempio a feste di compleanno o quant'altro. Quindi queste sono un pochino le iniziative personali,
le occasioni. Sì.
Poi chiaramente ci sono dei progetti, all'interno di questo progetto ci sono anche altre occasioni, nel senso che il progetto prevede anche dà spazio a un progetto di prevenzione, e la prevenzione viene sostenuta praticamente dall'associazione, dalla SMOM, e quindi anche la SMOM finanzia in parte il costo di questo progetto, di questa iniziativa.
Volevo però ritornare al 2005,
sì,
cioè al momento in cui, perché visitare appunto quell'isola, visitare anche la missione, che deve essere stato evidentemente anche un incontro importante, no? Quello avuto questo sacerdote, deve aver mosso qualche cosa dentro di te, perché altrimenti poteva essere anche un momento, un bel ricordo.
Diciamo che la leva fondamentale è stata la presenza di questo sacerdote. Questo sacerdote è una persona particolare, una persona... Nella vita capita, no, di incontrare delle persone particolari, e questo sicuramente è stata una di quelle volte. E, una persona, vorrei quasi definirla ingenua, nel senso buono del termine, cioè una persona con dei grandi ideali e zero mezzi. Quindi una persona che parlare con lui ti viene quasi da dire: ma guarda, quello che stai dicendo non è pensabile, non è possibile. Poi dentro di te pensi: ma se uno non le prova, non ci prova, non aspira a certe cose, non le potrà mai raggiungere. E quindi ho pensato che tutto sommato le sue idee, unite alle forze di qualcuno, avrebbero potuto sviluppare qualche cosa. In quel momento era un momento in cui io avevo la possibilità di fare qualche cosa, lui aveva l'entusiasmo, mi stava trasmettendo questo entusiasmo. Diciamo che è stata una coincidenza bella, fortunata per tutti.
C'è un volume fotografico che illustra appunto questo progetto e questo lavoro fatto in questi anni. Come nasce questo?
Questo volume fotografico nasce all'inizio come una delle iniziative volte a trovare fondi. È un volume fotografico che raccoglie in maniera molto schematica e molto immediata il percorso che è stato fatto dal 2005 a oggi, quindi con piccoli dettagli, piccoli aneddoti e tante fotografie, in modo tale che sia più un libro da sfogliare che non da leggere, e voleva nascere proprio con l'intenzione di diventare un qualcosa per acquisire fondi come una delle tante iniziative. Poi in realtà, una volta fatto, mi ci sono un po' affezionato a questo libro e quindi ho cominciato a renderlo parte del progetto, e quindi l'ho dato a tutte le persone che mi hanno aiutato, e non senza raccogliere un fondo, quindi alla fine di tutto è stato un libro che non ha raccolto i fondi che voleva all'inizio, però è stato un libro che vuole essere un ringraziamento a tutta quella serie di persone che in questi 5 anni mi hanno dato una mano in maniera importante. Quindi è un libro, diciamo, che poi alla fine è diventato come un gadget finale di ringraziamento per le persone. Comunque è un libro che ancora oggi può avere la sua valenza anche come per raccogliere fondi.
Certo. Ovviamente. E se qualcuno dei nostri ascoltatori fosse interessato a saperne di più, intanto, e poi magari anche a contribuire ad aiutare questa iniziativa, come può trovare informazioni?
Allora, diciamo che la cosa più semplice e la cosa migliore è quella di andare sul sito dell'associazione, che è www.smomonlus.org. E all'interno di questa associazione ci sono tutte le indicazioni, sia per andare a vedere il progetto di Zanzibar, che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, sia per andare a vedere anche altre iniziative. Ci sono i riferimenti bancari per poter dare e contribuire, e quindi diciamo che sul sito ci sono un pochino tutte queste informazioni. Per esempio, c'è anche la possibilità di devolvere il 5 per 1000 alla Onlus. Quindi diciamo che sul sito probabilmente è il posto migliore su cui si possono trovare tutte queste informazioni. Per quanto riguarda invece proprio strettamente il libro, dal sito si può mandare una mail a me personalmente, nel mio progetto c'è un riferimento, si può mandare una richiesta via mail a me con tutti i dati, e io poi provvederò a prendere contatti con la persona e a spedire ovviamente il libro.
Che si chiude con una foto con dei sorrisi bianchissimi e sanissimi.
Sì, effettivamente, che poi è quello che speriamo succederà poi per tutti in futuro.
Benissimo, allora grazie a Mario Rosati di essere stato con noi e di averci raccontato questa bellissima esperienza.
Grazie a tutti.
C'è in studio con noi Angelo Paoluzzi, non soltanto un collaboratore storico della nostra radio, ma anche un amico, perciò Angelo, benvenuto.
Grazie Rosario.
Ci capita abbastanza spesso di parlare di libri, sia perché appunto ovviamente ne presenti diversi, sia perché amiamo appunto questa forma, no? E spesso ci è capitato anche di parlare di libri non di novità editoriali, ma anche di vecchi romanzi o di libri, come in questo caso, come l'argomento di cui vogliamo trattare oggi, che hanno visto una uscita anche di successo anni fa, ma che poi non sono più stati riproposti e che sono oggi abbastanza introvabili. Uno di questi tu l'hai ritrovato in casa?
L'ho ritrovato in casa, ma è un libro di cui ho sempre fatto memoria in articoli, di cui ho parlato sulla resistenza interna, resistenza silenziosa dei cattolici al nazismo. È un libro molto bello che già a suo tempo, quando uscì nel 1955, recensii e che mi sono sempre ripromesso di proporre per una rilettura, per una nuova edizione. Varrebbe assolutamente la pena, perché è un libro, se posso spiegarlo. Dunque, è un diario di Theodor Ecker. Theodor Ecker era uno degli ispiratori della Rosa Bianca, di quel gruppo di ragazzi che tra il 42 e il 43 fece una sua opera di resistenza attiva al nazismo e che poi furono scoperti e uccisi. Ecco, Theodor Ecker era uno dei loro ispiratori, come Maritain, Guardini, Wichert, tutte persone che avevano nel fondo questa volontà di riscattare la loro spiritualità dall'ateismo, dal paganesimo razzista e nazista. Ecker era stato sospeso dall'insegnamento, non poteva fare attività pubblica, non poteva scrivere, era sotto il controllo della polizia politica, però a un certo momento decise di scrivere al momento in cui la Germania nazista invase la Polonia, di scrivere un diario che qui è chiamato Il libro dei giorni e delle notti, il cui titolo originale è Il diario dei giorni e delle notti, che lui scriveva specialmente di notte, perché di notte era più facile che evitare che arrivasse la polizia politica a fare delle perquisizioni. Un libro, se vogliamo, amaro, pieno di speranza nel fondamentale cristianesimo dell'autore, un libro difficile, angosciato, alla fine del quale ogni tanto si trovava questa invocazione: Signore, aiuta la mia incredulità. Un libro molto profondamente cristiano. Ecco, io direi riproporre la possibilità di pubblicarlo. È stato edito agli inizi del 50 in Germania, in Italia nel 55, quindi sono scaduti i diritti d'autore. Qualcuno potrebbe prendere questo libro, magari farne una nuova traduzione, perché c'è qualche cosa di un po' antiquato nella vecchia tradizione, peraltro molto bella, mi pare, di Bicetti Biletti, e quindi di riuscire a far riemergere dalle ombre del passato qualche cosa che è di estrema attualità. Perché
tra l'altro è anche un aspetto tutto sommato poco noto, perché alla fine non si ha veramente l'impressione ci fosse stata invece una resistenza anche ideologica forte all'avvento del nazismo, mentre invece questo libro è una testimonianza che questa ci fu, e anche
sì,
più diffusa di quello che non
sì, esattamente
crede.
Esattamente, le ultime ricerche che si stanno facendo portano alla luce anche degli altri raggruppamenti di cui poco si è parlato. Se ne è parlato poco, perché per 20 anni la coscienza collettiva della Germania in qualche modo rifiutava, respingeva questa idea di complicità collettiva, e quindi tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva rivelato veniva scosso un po' dalla memoria. Io ho fatto il corrispondente in Germania all'inizio degli anni 60 e a quel tempo i ragazzi dicevano: Hitler non lo conosco. La gente era infastidita quando si parlava di queste cose. Oggi in Germania di queste cose si parla con molta più libertà. I giovani vogliono sapere, anche per chiedere ai loro genitori: ma voi dove eravate, che cosa facevate, che cosa avete fatto? E questi genitori qualche volta hanno combattuto. Ricordiamoci che nei campi di concentramento nazisti i primi ad essere inviati furono socialisti, liberali, comunisti, cattolici, preti. Quindi centinaia di migliaia di persone che nel giro di pochi mesi furono sottratte alla vita civile, e quindi quale resistenza potevano opporre? Gli unici che avrebbero potuto opporre resistenza erano i militari, i quali, diciamo, con vigliaccamente appoggiarono Hitler sino in fondo.
Facevi riferimento ovviamente all'esperienza della Rosa Bianca. Io volevo soltanto ricordare, perché alcuni dei nostri ascoltatori probabilmente hanno anche visto il bel film che ne è stato tratto alcuni anni fa, dedicato proprio a Sophie Scholl, che era appunto...
Ne è uscito un altro negli ultimi tempi in Germania, sempre dedicato a Inge Scholl. Quindi questa memoria rifiorisce. La Rosa Bianca era un gruppo di ragazzi che,
studenti
universitari di Monaco, di Baviera, ragazzi da 20-25 anni, che intorno a un professore, Hubert, un professore di musicologia, uno dei più grandi conoscitori di musica, di musicologia dei suoi tempi, il quale però non accettava questa atmosfera, questo paganesimo, questa mancanza di principi, di etica del nazismo. E intorno a sé c'era questo gruppo di ragazzi, alcuni dei quali furono inviati in Russia, studenti di medicina, per il periodo di guerra, per 3 mesi, perché questa era la prassi. E in questo tempo videro e capirono tante cose. E quando tornarono cominciarono a chiedersi: ma che cosa possiamo fare? E allora fecero dei manifestini, quattro manifestini che poi diffondevano all'università. Mandavano agli amici per posta, e questa cosa è durata un anno. È durata un anno sino a poco dopo la storica sconfitta di Stalingrado, quando i russi riconquistarono la città e sconfissero l'armata tedesca che l'aveva presa, sino ad allora. Poi nel febbraio del 43 furono arrestati tutti e uno dopo l'altro giudicati, uccisi, qualcuno dice giustiziati, non è una parola che mi piace, furono uccisi, assassinati alla mannaia, impiccati, con però testimoniando sino all'ultimo la loro fedeltà ai principi. A questo proposito c'è un altro libro molto bello, un altro diario di uno di questi giovani, di Willy Graf, che si chiama Lettere e note, Briefe und Aufzeichnungen, che è composto da lettere da lui scritte tra il 40 e il 43 agli amici, ai parenti, e da un diario di quello, un diario molto sintetico delle cose che facevano per diffondere queste loro idee. C'è una nota comune fra il diario di Ecker e quello di Willy Graf. Tutte e due furono sottratti alla perquisizione. Il diario di Ecker arrivò alla polizia, cominciò a perquisire la casa. La figlia di Ecker prese il diario perché sapeva, si rendeva conto della gravità della cosa, lo mise in una cartella di musica e tranquillamente uscì dicendo vado a scuola di musica. Uscì, depositò le carte presso un suo amico prete, tornò dopo un po' di tempo, perquisirono la cartella di musica e non trovarono niente. E quello di Willy Graf accadde lo stesso, che ci fu una perquisizione in casa sua, la sorella riuscì a sottrarlo quasi miracolosamente, a nasconderlo da un'altra parte e non fu ritrovato. Poteva essere anche un'indicazione per altre persone coinvolte nel gruppo della Rosa Bianca. E comunque questo diario, in un momento in cui si sta rifacendo memoria di quello che è successo e della vitalità di una resistenza silenziosa, potrebbe essere anche molto utile. Questi ragazzi avevano 25 anni, una vita dinanzi a sé, potevano tranquillamente lasciare che le cose corressero e invece rischiarono la propria esistenza per un ideale.
Volevo poi parlare invece di due poeti, anche questi li hai ritrovati, Schneider e Schneider.
Ah sì, ma questa è una mia particolare pazzia, nel senso che mi piace la poesia tedesca e sono andato a rivedere due grandi scrittori cristiani. Uno è cattolico, Schneider, del quale qualche cosa è stato tradotto in Italia, però più che altro delle prose, che ha delle bellissime poesie di significato religioso, anche pregnanti sul piano dell'attualità. E poi di Rudolf Alexander Schröder, che è probabilmente il più grande poeta religioso del secolo scorso, era un cristiano evangelico. Le sue opere sono state raccolte in tre volumi, il primo dei quali, De Gesammelte Werke, contiene tutte le poesie religiose, sono centinaia di pagine, dalle quali si potrebbe estrarre, secondo me, una bellissima antologia. Fra l'altro un'antologia che nel tempo di disperazione che i tedeschi vivevano apre sempre dei bagliori di speranza, perché è una speranza in Dio.
Quindi è un invito anche agli editori che ci stanno ascoltando.
Sì, agli editori, i quali in questi ultimi tempi sono molto sensibili a questi, tant'è vero che è stato riedito Chesterton, per esempio, certo. È stato riedito
anche quello dimenticato ingiustamente,
sì, sì, che per anni è stato dimenticato, invece sì. Da 2 o 3 anni le sue opere sono e hanno successo. È stato riedito Wichert, Missa sine nomine, che è un bellissimo libro dell'immediato dopoguerra, in cui si passa appunto dalla disperazione alla speranza. Ecco, quindi c'è un interesse per queste cose. Gli editori, se si guardano attorno con attenzione, possono trovare tante cose che a un pubblico anche attento possono piacere.
Grazie allora ad Angelo Paoluzzi di essere stato con noi, è sempre un piacere.
È il piacere è stato mio per aver potuto parlare di questo argomento.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.